Felici e connessi, notizie e opportunità dall'Università di Firenze.
Buona domenica a tutti, io sono Francesca Pedrazzi e questa è Felici e connessi, direttamente dallo studio 2 di Controradio. Il programma parla del mondo UNIFI. Qui con me in studio oggi c'è Matteo Maestrini, il quale vi andrà a parlare direttamente del primo servizio.
Grazie Francesca, iniziamo da una nuova magistrale che inizia. Il 30 giugno in via Capponi alle ore 12 verrà presentata la nuova magistrale in comunicazione. Andiamo a scoprire insieme di cosa si tratta nel servizio letto da Carlotta Oliva.
All'Università di Firenze la magistrale di comunicazione cambia veste e si trasforma in pratiche, linguaggi e culture della comunicazione. Per chi se lo stesse chiedendo, stiamo parlando di una laurea in LM92, ossia la classe delle lauree magistrali in teoria della comunicazione. La durata del corso prevista è di 2 anni, per un totale di 120 crediti formativi, 18 dei quali sono riservati alla prova finale. Se sei interessato ma sei uno studente lavoratore, non preoccuparti. Il corso di studio prevede, oltre alle tradizionali lezioni, l'attivazione di classi virtuali di supporto alla didattica frontale. Se invece ti piacerebbe fare un'esperienza all'estero, ti farà piacere sapere che il corso rientra nel programma Erasmus+. Per partecipare bisogna fare riferimento al bando di Ateneo. Per il piano di studio, i corsi e tutte le informazioni più dettagliate, vi invitiamo a visitare il sito praticacomunicazione.unifi.it oppure ad assistere all'Open Day. Ricordiamo che è obbligatoria la prenotazione tramite la piattaforma Dialogo.
Felici e connessi.
Questa settimana si sono svolti gli esami di maturità, una porta di accesso per tanti studenti al mondo dell'università, al mondo di cui noi parliamo qui a Felici e Connessi ogni domenica. Ecco, c'è una piccola curiosità, perché tra le tracce del tema, quindi della prima prova, ce n'è una che riguarda anche una persona che ci è molto vicina. Si tratta di Bruno Mastroianni, coordinatore del progetto, che è uscito con il saggio "Tienilo acceso, posta, commenta, condividi senza spegnere il cervello", scritto a 4 mani con Veragheno. Ecco, Bruno Mastroianni è qui con noi.
Allora Bruno, quando hai saputo della traccia che saresti stato tra le tracce d'esame della maturità?
Allora, era di mattina, stavo portando a spasso il cane e ho visto distrattamente una notifica su WhatsApp verso le 8:37 di mattina in cui c'era scritto "sei nella traccia della maturità". E sono quasi inciampato sul cane, che si chiama Drago, un bassotto, e la prima cosa che ho fatto è scrivere a Vera Gheno, l'altra autrice della traccia e del libro di cui è presa la traccia, e le ho scritto: "Vera, abbiamo combinato una cosa grossa, diciamo, abbiamo fatto un guaio perché siamo nella traccia della maturità". Poi dopo, piano piano, ho incominciato a capire cosa stava succedendo, che il libro era proprio "Tienilo acceso", qual era la parte, quindi un momento chiaramente di grande emozione personale, intanto, perché essere nelle tracce della maturità, insomma, ci si rende conto che è una cosa grande, però anche un po' di emozione dell'idea che il tema del digitale e di come stiamo sui social sia entrato in un esame così importante come quello della maturità.
Infatti circa il 21% degli studenti hanno utilizzato questa traccia. Pensi che sia dovuto proprio a questo, al fatto che il digitale stia entrando effettivamente sempre di più nel nostro mondo?
Ma io credo che sia già entrato da un pezzo e non a caso i più giovani se ne sono accorti pienamente, e io sono contento che sia stato scelto così tanto, non tanto per dire "ah, hanno scelto la mia traccia", ma perché sarei proprio curioso di leggerli quei testi, no? Perché chi è giovane, chi ha a che fare quotidianamente con i social, con la connessione, ha molto da dire e sarei veramente curioso di sapere cosa c'è scritto.
Ecco appunto, dicevi di essere curioso di leggere i testi di questi studenti, cosa ti aspetti da loro?
Beh, sicuramente idee nuove, perché è chiaro che io e Veragheno, come studiosi e anche così frequentatori dei social, abbiamo uno sguardo anche un po' distaccato e siamo un po' più grandicelli, diciamo così. Mi aspetto dai giovani, anzi sono sicuro, perché questo è sempre avvenuto, che loro ci possono raccontare il mondo del digitale in maniere che noi neanche ci immaginiamo, perché sono i veri abitanti di quel mondo e se lo sentono molto affine, sono capaci di adattarsi a quello, ci sono cresciuti dentro e quindi molto più di noi, secondo me, possono dare prospettive.
Quindi qual è il consiglio che daresti ai professori che correggono quella traccia?
È di leggerle molto attentamente, di studiarle molto, perché secondo me tutti noi che siamo un po' più grandicelli abbiamo soprattutto da imparare dai giovani sui social.
Cosa credi che i professori potrebbero imparare dai giovani, quindi?
Ma secondo me soprattutto a capire che quello dei social e della connessione ormai è uno stato di vita per tutti. Noi siamo esseri umani irrimediabilmente connessi e dobbiamo, credo, perdere un po' quell'idea che spegnere il cellulare, metterlo via sia una soluzione. È chiaro che un po' di disintossicazione dal digitale ogni tanto ci vuole, ma dobbiamo soprattutto chiederci, sì, ma mentre sta su on, mentre viviamo connessi, cosa possiamo fare di buono per noi e per gli altri che ci stanno attorno?
Ecco, noi oltre a essere connessi siamo pure felici, quindi ringraziamo Bruno Mastroianni per il suo tempo e ci vediamo qui negli studi di Controradio. Ciao Bruno, grazie.
Grazie a voi e ci
Ciao,
vediamo
Bruno.
Online.
You may contain the urge to run away, but hold her down with soggy clothes and breeze blocks. Cedrazine, your fever scream me again. Never kisses, or do you ever send a full stop? Do you know where the muffins go? They go along to take your honey. Way down how we build our breakfast down and save my love, love, love. La 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 la, muscle to muscle, toe to toe. Pistol shows, hold her down with soggy clothes and breeze blows. She's morphine, queen of my vaccine, my love, my love, love, love. La la la, muscle to muscle and toe to toe. Soggy clothes and breeze blocks. Germaline, disinfect the scene. My love, my love, love, love. Please don't go. I love you so, my lovely.
Vite riflesse, parliamo oggi del libro Gli occhi di Eulero. A raccontarci del grande matematico filosofo è l'autore del libro, Paolo Maria Mariano.
Eulero è stato uno dei più grandi matematici di tutti i tempi, forse il più prolifico. Era uno svizzero di Basilea che 19enne si trasferì a San Pietroburgo, all'Accademia delle Scienze, chiamato dai fratelli Bernoulli, matematici e svizzeri anche loro. Era il 1727. Anni dopo, nel 1741, quando era ormai scienziato autorevole, Eulero accettò la chiamata all'Accademia di Berlino. Vi rimase 25 anni, fino a che Caterina la Grande lo convinse a tornare a San Pietroburgo, dove si fermò. È stato anche filosofo naturale, perché con i suoi lavori di meccanica ci ha offerto uno sguardo sulla natura, da cui anche oggi è difficile sfuggire. Divenne quasi orbo a 36 anni e infine quasi cieco. Gli occhi della mente, a quelli si riferisce il titolo del libro, non si spensero. Calcolava a mente e poi dettava, una produzione immensa. Il suo è stato uno sguardo di scavo sui fatti, di eliminazione delle sovrastrutture, d'analisi costruttiva, privo di manipolazione maliziosa. È lo sguardo di cui avremmo spesso bisogno, soprattutto oggi, perché la moltiplicazione della possibilità di diffondere informazioni, oltre ai innegabili aspetti positivi, favorisce anche la permeazione delle notizie infondate, delle fake news, per usare un anglicismo di moda. La questione è quindi come saper discernere, come distinguere nel marasma di voci. Beh, crescere nella conoscenza vuol dire perlomeno avere più possibilità di sorreggere il peso di ciò che ci investe. Di questo sguardo si parla nel libro, che non è una biografia ma un romanzo. Di Eulero si intravede nella narrazione solo una mano mentre scrive. Il resto di lui vive nel ricordo del protagonista, che da giovane lavorava come sguattero alle sue dipendenze. In quella casa cominciò a desiderare di imparare a leggere e a scrivere. Ad avviarlo fu la vecchia cuoca Olga, che aveva imparato per altre vicende. Poi Eulero prese ad occuparsi degli studi del giovane. La storia si sviluppa quando Eulero ormai non c'è più. Se ne andò nel 1783. Il garzone è ormai adulto e grazie allo studio che ha potuto fare riesce a diventare un messo diplomatico, uno di quelli che vengono mandati a risolvere problemi. Quando Napoleone invade la Russia, l'ex garzone è inviato a Odessa, dove il governatore è il nipote del cardinale Richelieu, che in Francia prima della rivoluzione fu secondo solo al re e forse in potere effettivo fu anche più del re. A Odessa, in quella città fatta di una grande varietà di genti, lingue e costumi, si trova ad affrontare vicende di manipolazione e di calunnia, eventi di crisi e di smarrimento, eppure la peste. E allora il ricordo di Eulero, di quel suo sguardo lucido e pacato, tragico eppure sereno, diventa una lanterna di Diogene, una lanterna che gli illumina la strada, una strada faticosa, impervia, aspra, ma pur tuttavia una strada.
Felici e connessi. Parole ostili.
Torna il quinto appuntamento con Parole ostili, la rubrica che sensibilizza alla violenza delle parole in rete. Il punto di oggi afferma: le parole sono un ponte, scelgo le parole per comprendere, farmi capire, avvicinarmi agli altri. Ascoltiamoci insieme cosa ne pensano Alessia e Matilde, due studentesse dell'Università di Firenze.
Sono d'accordo con questo concetto. Anzi, penso proprio che le parole siano un ponte fondamentale per l'essere umano, per poter intraprendere relazioni con le persone, per potersi esprimere, ma purtroppo non sempre le parole vengono usate per avvicinarsi. Molte volte, soprattutto le parole scritte, le parole usate nei social, vengono usate in maniera negativa, quindi come commenti cattivi per danneggiare le altre persone, quindi non sempre le persone scelgono le parole per comprendere o farsi capire, ma anche per attaccare semplicemente. Io, il mio rapporto con le parole è molto complicato. Quando parlo con una persona o sono in contatto online con qualcuno, tendo a calibrare molto le parole da usare. E per quanto riguarda le esperienze negative di commenti online, per fortuna non ho mai dovuto affrontare una cosa del genere.
Sono d'accordo con il concetto che vede le parole come dei ponti che ci uniscono uno con l'altro sia nella vita di tutti i giorni ma anche online, perché alla fine un conto è parlare, quindi scambiarsi punti di vista, opinioni attraverso le parole dal vivo, quindi uno di fronte all'altro. Un conto è online, online si ha la possibilità sì di vedersi, ma spesso no, spesso ci sono scambi di parole anche senza avere la possibilità di interloquire con la persona faccia a faccia, quindi ritrovandosela davanti. Credo perciò che le parole siano veramente dei ponti che ci uniscono uno con l'altro. A volte purtroppo possono anche allontanare piuttosto che unire. Quando devo parlare con qualcuno per farmi capire o per esprimere un mio parere su internet, ci tengo molto a far sì che il discorso che vado a formulare sia un discorso chiaro e preciso. E credo anche che la scelta della parola, delle varie parole, sia molto fondamentale quando si va a formulare un messaggio o un discorso, perché in base alla scelta di una parola piuttosto che un'altra sicuramente vengono veicolate idee, opinioni e modi di pensare molto differenti. Per quanto riguarda le esperienze negative di commenti online, fortunatamente non mi è mai capitato di riceverne uno, quindi direttamente, però muovendomi sui social mi è capitato di leggerne molti, purtroppo, anche con anche di commenti proprio rivolti a persone, ma magari due personaggi coinvolti non si conoscevano neanche.
E ora, come di consueto, sentiamo l'opinione di Bruno Mastroianni, uno dei promotori del progetto.
Ma che dici? Falso! Non è così. Ecco, questi sono alcuni esempi di quelle che io chiamo dissociazioni sintetiche, cioè delle espressioni linguistiche che ci vengono quasi spontanee a volte quando siamo in disaccordo con qualcuno. Le mettiamo come preambolo, come per dare forza al nostro dissenso rispetto all'altro. Ecco, sono queste espressioni proprio quello che rovina i ponti, rovina le parole come ponte. Allora, a volte un trucco è proprio quello di rinunciare a questo tipo di espressioni, cioè invece di perdere tempo a dire non sono d'accordo con te e poi dire il perché, ma dedicarsi direttamente a spiegare le proprie ragioni e i propri motivi. È un modo per fare ponti proprio quando c'è disaccordo, tenendo presente che questo nel digitale ha un effetto maggiore. Cioè, un conto è quando siamo dal vivo e le parole sono un po' al vento, vengono solo ascoltate, un altro è quando rimangono scritte in pubblico. Allora, per esempio, già incominciare a rinunciare alle dissociazioni sintetiche e provare a dire il proprio disaccordo con ragioni e motivi è già un modo per costruire ponti, un piccolo esercizio che però ci aiuta nel digitale ad essere meno aggressivi e più capaci di stare nel dissenso cercando di capirsi.
Adesso andiamo ad ascoltarci Radio Estensione dei Subsonica.
Espediente elettrico, risveglio il mio cuore letargico, smarrito in un sonno dal pigro, contorno una radiofrequenza, ora oscilla per me. Dell'etere plastico, forse piloto un destino romantico, cerco un libero approccio ad un libero attracco, una libera radio fa parte di me. Radio e sensori conducono e magneticamente azioni, radio e sensori riattivano inconsapevoli propulsioni. Radio e sensori conducono e magneticamente azioni, forse perché radio e sensori riattivano inconsapevoli propulsioni. Radio e sensori contagiano e con libere informazioni, anche perché radio e sensori si nutrono con autentiche pulsazioni. Sveglia la notte poi riscalda.
emozioni, forse perché radio e sezioni riattivano inconsapevoli propulsioni. Radio e sezioni contagiano con libere informazioni, anche perché radio e sezioni si nutrono con autentiche pulsazioni. Consapevoli propulsioni, radio e sezioni contagiano e con libere informazioni, anche perché radio e sezioni si nutrono con autentiche pulsazioni. Radio e sezioni conducono le magnetiche ambientazioni, forse perché radio e sezioni riattivano in consapevoli propulsioni. Radio e sezioni contagiano e con libere informazioni, anche perché radio e sezioni si nutrono con autentiche pulsazioni.
Il primo giorno di facoltà non si scorda mai, un mix di emozioni e sensazioni che ci accompagnano durante questo lungo percorso. Oggi Matteo Crocetti e Matteo Maestrini hanno raccolto le voci degli studenti sulla loro prima esperienza da studenti universitari.
Allora, del primo giorno di facoltà ho un ricordo particolarmente positivo, perché mi ricordo ero molto contento di iniziare un'esperienza in un ambiente completamente diverso. In particolare mi ricordo che non conoscevo nessuno, andai da solo, e questo fu un fattore positivo perché mi spronò maggiormente a conoscere persone nuove. In particolar modo mi ricordo il primo giorno conobbi le persone con le quali poi ho affrontato tutto il percorso di studi e che tuttora frequento. E avevo la sensazione di aver cominciato una nuova vita, un nuovo percorso.
Il mio primo giorno di università è stato una tappa molto importante nel mio percorso di vita fino ad adesso. Ho ricordi molto positivi di quei giorni, sicuramente contornati da grande ansia e aspettative, però con la speranza di vivere belle emozioni. Ricordo con piacere quel giorno perché non ero solo, conoscevo già altri miei amici ed è stato bello iniziare quel percorso e terminarlo con loro, e soprattutto vivere un primo giorno dove non si conosce nessuno, dove ci si approccia a un'esperienza del genere, poterlo condividere con persone che già sono amici l'ha reso sicuramente ancora più speciale.
Io mi ricordo di essere stata entusiasta perché finalmente lasciavo il liceo, che era un ambiente comunque noto, familiare, per intraprendere una nuova avventura, ma allo stesso tempo ero estremamente preoccupata di non riuscire a trovare amicizie. Ecco, è stata la prima volta in cui mi sono dovuta realmente mettere in gioco, affrontare la mia timidezza, e sono contenta di averlo fatto perché nel momento in cui sono entrata in aula ho capito che tutte le mie paure erano infondate. Ho stretto subito amicizia con i ragazzi, delle bellissime amicizie che durano tuttora, ho capito come approcciare allo studio e come muovermi nell'ambiente. Ho preso confidenza piano piano con questo nuovo mondo e soprattutto con me stessa, quindi non posso che reputare questa esperienza fantastica e indimenticabile.
Ci sentiamo adesso qualche testimonianza da parte degli studenti Erasmus.
Il mio primo giorno in Unifi ero molto molto nervosa perché l'università non ci aveva dato quasi nessuna informazione e io parlavo solo tre parole di italiano, E in questo giorno dovrebbe tenersi una sessione informativa di cui io e un amico siamo stati molto molto contenti, perché non avevamo idea di come avrebbe funzionato tutto. E appena siamo arrivati in aula, il professore è entrato e ha iniziato subito a parlare di infezioni nei bambini, e così siamo rimasti seduti per 3 ore a una lezione di cui non abbiamo capito quasi nulla, e così mi sono annoiata per 3 ore. Ma per fortuna alla fine abbiamo parlato con un ragazzo italiano che ci ha spiegato un po', e solo grazie a lui ho capito un po' come funziona l'università italiana e che tutto è un po' più caotico che in Germania.
Per il mio primo giorno a Firenze per studiare legge sono approdato nell'incognita totale. Non conoscevo assolutamente nessuno, non parlavo italiano, avevo solo un'idea abbastanza vaga di quello che avrei studiato, di come sarebbero andate le lezioni. Anche se pensavo che sarebbe andato tutto bene, era abbastanza confuso per me. Quando sono arrivato al campus di Novoli, ho finalmente trovato i miei punti di riferimento abbastanza velocemente. E allo stesso modo, quando sono arrivato per la prima lezione di persona, mi sono sentito subito al mio posto, dato che quasi tutti gli altri studenti erano nella mia situazione. E alla fine è andata bene a tutti.
Felici e connessi.
Votare le farfalle più belle per proteggerle tutte. Si tratta del progetto Unveiling, un'iniziativa dell'Università di Firenze coordinata dai dipartimenti di Lettere e Filosofia e di Biologia. Il progetto coinvolge i cittadini mettendo a disposizione un test online per vedere le farfalle più belle, osservando quali attirano di più l'attenzione. Melissa Tavilla è andata a intervistare i coordinatori dello studio, Maria Grazia Portera, ricercatrice di estetica, e Leonardo D'Apporto, ricercatore di zoologia. Andiamo a sentire cosa ci raccontano.
Chi ricerca trova.
L'idea nostra è che anche all'interno di uno stesso gruppo su cui si pone molta attenzione, perché fra gli insetti le farfalle fanno eccezione, cioè le farfalle sono quel gruppo di insetti per cui noi abbiamo una predisposizione naturale alla protezione, alla loro conoscenza, ma ci stiamo accorgendo che all'interno delle stesse farfalle esistono specie più appariscenti e che noi stiamo cercando di proteggere con un maggiore impegno, e specie meno appariscenti per cui noi non stiamo facendo pressoché niente per la loro protezione. E tutto questo, a nostro avviso, dipende soprattutto da quello che è il nostro piacere estetico nell'incontrarle.
E da qui nasce il progetto, giusto?
Nasce il progetto, appunto, che è a ponte tra il Dipartimento di Biologia, in cui io studio da sempre le farfalle, il Dipartimento di Lettere e Filosofia, dove Maria Grazia è docente di estetica.
Ecco, come interagisce la filosofia con questo progetto?
Il punto di partenza è la bellezza. La bellezza è il suo ruolo nelle strategie di conservazione. Ovviamente bisogna accordarsi su che cosa sia la bellezza, o ancora più nello specifico che cosa sia questa attrattività estetica che noi cerchiamo di valutare e quantificare. Quindi la filosofia, l'estetica filosofica, si inserisce nella definizione, diciamo così, del modello di attrattività estetica nelle sue varie componenti che cerchiamo di quantificare e valutare operativamente. Stiamo cercando di trovare una sinergia di competenze e di sguardi che davvero consenta uno scambio, per cui da un lato c'è un'idea di estetico che deve essere messa alla prova, idea di estetico che ovviamente si modifica essa stessa in base ai feedback che riceve, dai risultati che cominciano a emergere nel lavoro sperimentale. Quindi da questo punto di vista, proprio una cosa a cui teniamo tanto è anche la messa a test di questa metodologia interdisciplinare di lavoro.
Ecco, quindi nel concreto parliamo di cosa avete fatto, perché poi sono stati coinvolti anche i normali cittadini,
certo,
in questo progetto, no?
Certo.
Allora, noi avevamo bisogno di fare una cosa complicata, cioè di misurare quanto è bella una farfalla, perché finché io non riesco a misurare, a dare un valore a questa sua attrattività estetica che esercita su di noi, io non riesco a dire: guarda, tu hai protetto delle farfalle più belle, perché io posso dirlo, no, secondo me non sono più belle. Se si va sul soggettivo non si arriva a niente. Quindi il nostro primo punto è dare un valore estetico ad ogni specie di farfalla europea. Quindi abbiamo scaricato 500.000 di dati di farfalle per tutta l'Europa e abbiamo cercato con queste di capire quali sono quelle più fotografate. Ci siamo accorti che alcune sono molto, molto più fotografate di quanto ci aspettavamo, in base ad una tesa neutra. E queste qua effettivamente sono farfalle molto, molto vistose. Inoltre abbiamo creato un test in cui praticamente chiediamo ai cittadini di dare un voto ad una serie di farfalle che vengono proposte fra un grandissimo numero di fotografie e poi di darci un giudizio sulla differenza fra una coppia di disegni in cui sono semplicemente un po' cambiate alcune parametri della farfalla e poi di rivelarci le emozioni che una certa fotografia di una farfalla gli suscitano. Questo sito lo potete trovare tranquillamente sul www.unveiling.eu, anzi la richiesta è, se volete aiutare le farfalle, di fare il test, perché effettivamente con questo qui è il dato nostro fondamentale per riuscire a capire quali sono le più belle e se queste più belle poi dopo vengono protette di più. Cioè, lo scopo non è impedire che le più belle vengano protette, non intendiamoci, il nostro scopo è riuscire a proteggere anche quelle brutte. Questo è lo scopo, quindi di rendere l'azione di conservazione più ampia, cioè ampliare l'azione di conservazione, non dire che è sbagliata e fermarla. Non c'è niente di male nella ricerca, nella conservazione, a proteggere le specie belle. Anzi, spesso si fa leva sulle specie belle proprio per facilitare il processo di conservazione. Basta guardare la scelta dei loghi di ogni del WWF, che ha scelto il panda, il parco d'Abruzzo ha scelto l'orso, ma non è nemmeno sbagliato, ecco, mettere una specie carismatica, come dire, a guida di un'attività di conservazione. Quindi va bene anche sapere che quella bella la mettiamo in mostra per attrarre le persone intorno ad un'azione che comunque è costosa. Però è anche vero che lo scienziato deve dire: bene, questa la uso coscientemente come bandiera, quest'altra però la devo proteggere comunque. Quindi nella mia azione io mi oriento su tutto lo spettro in base alle reali necessità. Questo nostro test è veramente il punto di partenza per ottenere questo risultato.
Adesso andiamoci ad ascoltare un pezzo scelto dal nostro ospite d'onore Bruno Mastroianni, Z Reticoli dei Meganoidi.
Preso con l'ultimo invito di un progetto che si presenta.
Ancora che
E dopo aver parlato del mondo UNIFI e dell'esame di maturità, vi ricordiamo di fare un grosso in bocca al lupo a tutti gli studenti che la stanno affrontando e che Felice Connessi termina qui.
Naturalmente torniamo domenica prossima sulle frequenze di Controradio con Felice Connessi dalle ore 14 alle ore 14.30 e prima di augurarvi una buona domenica vi ricordiamo di seguirci sulla nostra pagina Instagram Felice Connessi. Una buona domenica a tutti e grazie.
Un programma curato da studenti e studentesse dei corsi di comunicazione, Dipartimento di Lettere e Filosofia, Università di Firenze, con il contributo del Ministero dello Sviluppo Economico, Fondo Antonio Megalizzi.